Ti hai iscritto sia per rivista Micron, per testate poi agli antipodi, forse, di rivista Micron come Vanity Fair. Parlando sempre di argomenti scientifici, come cambi la comunicazione in base alla testata? Come, insomma, ci sono delle modalità di scrittura che cambi, modi diversi per arrivare ai fan di questa o di quell'altra testata?
No, sicuramente sì, è un esercizio continuo. E devo dire che si impara anche non solo magari quando facendo un master o cose di questo tipo, ma si impara proprio anche con la pratica. Quando parliamo di comunicazione, in generale di comunicazione della scienza, molto spesso pensiamo da profani magari anche qualcosa di un po' noioso, oh mio Dio, adesso mi devono fare questa lezione sulla scienza. Il trucco, secondo me, è invece sempre cercare di o rapportare quello che io ti sto raccontando di scienza alla tua vita, perché ti può interessare, perché fondamentalmente la scienza è parte della nostra vita tutti i giorni, anche il microfono da cui stiamo parlando adesso, la radio e il podcast che verrà registrato. E diciamo, dietro c'è della tecnologia, c'è quindi della scienza, no? E quindi un po' è appunto stimolare la curiosità e capire come avvicinare la scienza al pubblico. Un'altra parte invece del compito del divulgatore, secondo me, è appunto quello di modulare il linguaggio in base a chi hai di fronte, che è una cosa che facciamo sempre in modo molto naturale. Magari se noi parliamo con un bambino ci viene da fare, no, una vocina più tenera, più carina. La stessa cosa magari se abbiamo gatti, cani, eccetera. È un po' la stessa cosa se io mi trovo a parlare con uno scienziato, oppure se mi trovo a parlare con una persona che di scienza si interessa, però magari non è uno scienziato, oppure di una persona a digiuno. Così come se mi trovo davanti un adulto o se mi trovo davanti un bambino, dovrò oggettivamente utilizzare dei termini diversi che siano comprensibili in quella fascia d'età e con quella preparazione. Perché se tu magari vieni a me a parlare di, non lo so, di miti greci o di storia, non lo so, dell'antichità, io non sono preparata su quel campo, quindi anche tu, se sei uno storico, con me dovrai utilizzare un linguaggio diverso. E questo, secondo me, è fondamentale da capire, cioè che non possiamo essere onniscienti. Dobbiamo, appunto, ognuno di noi sa qualcosina e non sa un'altra cosa. Magari la conoscenza funziona per accumulo di conoscenze, quindi se io ti do un gancio, un qualcosa a cui tu riesci a prendere la notizia che io ti sto dando e attaccarla a qualcosa che tu già conosci, già hai fatto tuo, quello diventa nuova conoscenza. E poi, appunto, modulare le parole, quindi il linguaggio. Sicuramente magari io su rivista Micron so di avere un pubblico che non è a digiuno di scienza, ne sa già qualcosa, quindi posso concedermi il lusso di non dover spiegare dei termini particolari o dei termini scientifici. E quindi magari di arrivare anche di approfondire, ecco, a volte, mentre magari per Vanity Fair, un po' per il numero di battute che sono diverse, un po' per il pubblico che io trovo come lettore, ovviamente ho un altro tipo di linguaggio che molto spesso è più scherzoso, più dinamico, si rifà magari anche a dei proverbi, a dei luoghi comuni, appunto a qualcosa che, in cui il lettore ci si può immediatamente ritrovare. Poi io ti spiego, magari, non lo so, c'è quella, mi ricordo una volta avevo scritto un articolo, ti faccio questo esempio breve, su delle scimmie particolari che si chiamano nasiche, in cui i maschi hanno un naso davvero esagerato. E però questo diciamo naso enorme, mentre per noi umani magari, no, ogni tanto dici, ah, sai, soprattutto quando ti fermi lì, no, all'estetica, quello, Dio, c'ha il naso grande, no, non mi piace. E invece per le nasiche femmina è estremamente attrattivo, ed è attrattivo ancora di più il verso che loro fanno, il loro richiamo d'amore, che lo fanno proprio risuonare in questo naso enorme e un po' molliccio, sembra una sorta di patata che hanno in mezzo al volto. Per esempio, io questa cosa, spiegandola così in termini molto, molto semplici, non ho espresso parole complicate, però se ti dico, come nella favola di Cyrano de Bergerac, che era appunto questo signore innamorato di questa ragazza, a cui scriveva lettere per nascondersi perché aveva questo naso molto importante di cui si vergognava. Se ti dico questo, tu sicuramente te lo ricordi di più che se se io ti racconto la storiella in sé e basta. Se ti faccio un esempio arcinoto, strafamoso, a cui tu agganci questa nuova conoscenza, sicuramente ti resta per più tempo rispetto alla notizia semplice in sé e nuova e basta.
Vorrei chiedere anche a Roberta di intervenire e se anche lei ha da raccontarci qualche scamotage che utilizza nella sua comunicazione con il pubblico.
Allora, io devo dire che mi reputo fortunatissima per avere a un certo punto della mia vita incontrato in maniera del tutto inaspettata il mondo della radio, così come anche Francesca adesso, noi siamo colleghe a Radio 3 Scienze. Effettivamente il linguaggio scritto rispetto al linguaggio parlato ha tantissime differenze che si imparano, insomma, con l'esperienza si assorbono e ti insegnano tantissimo. Per esempio, insomma, dopo un po' di tempo che si lavora in una radio, come anche voi insomma, sicuramente avete sperimentato, ci si rende conto che a volte c'è bisogno di scrivere delle cose che dirai in radio, però quando le scrivi non scrivi come quando scrivi un testo perché sia letto piuttosto che ascoltato. E effettivamente questa differenza, ora Francesca finora ci ha parlato dei vari registri di scrittura per destinazioni diverse di lettori. Questo è assolutamente importante, sottoscrivo tutto quello che Francesca diceva ed è un ingrediente fondamentale per chi fa comunicazione, ricordarsi a chi sta parlando e quanto ha bisogno di modulare il linguaggio. Sulla radio è ancora più vero, nel senso che il nostro orecchio ha una disponibilità diversa a seconda di chi siamo, a seconda di cosa stiamo sentendo e quanto siamo immersi nel mondo che ci viene proposto. Per cui magari c'è un discorso di soglie di attenzione o anche semplicemente di non riuscire a seguire una frase troppo articolata, non perché non ci interessa, ma perché nel discorso orale noi siamo meno propensi, no, a sentire tante subordinate, tanti discorsi involuti, vogliamo capire insomma qual è il succo. E questa è stata una grandissima lezione che poi io trovo che sia utilissima, forse Francesca sarà d'accordo, anche quando poi scriviamo per essere letti, no? Piano piano si impara ad avere un rapporto diverso proprio con la parola. E nel caso della radio non si finisce mai, senz'altro, di imparare, di chiedersi come veicolare un concetto scientifico. A volte ci capita a Radio 3 Scienza di dover proporre dei temi molto complessi e di doverlo fare senza l'aiuto di un testo scritto, che quindi tu magari non hai capito una frase e te lo vai a rivedere, no, questo non c'è, e senza soprattutto le immagini. La radio non ha le immagini, o meglio ce le ha solo nel momento in cui ti appoggi magari ai social. Questo è anche un uso molto importante che noi tentiamo di fare con i canali social di Radio 3 Scienza. Magari mentre chiacchieriamo con un ricercatore facciamo riferimento a un grafico oppure una foto e lì diciamo apriamo un canale in più con gli ascoltatori che magari mentre ci ascoltano si vanno a vedere quello di cui stiamo parlando. Però se invece l'immagine non c'è, lì c'è da fare uno sforzo in più. E ci sono esempi meravigliosi di modi in cui la radio è riuscita, con veramente certe volte con degli esiti fantastici, a raccontare la scienza. Mi viene in mente un esempio, insomma, che io faccio spesso perché davvero mi colpì moltissimo quando lo studiai per la prima volta, ed è un programma americano che io amo molto, si chiama Radio Lab, è un programma che parla di scienza, che anni fa fece una trasmissione su come i diversi animali percepiscono i colori. Ora, ogni specie animale percepisce un certo spettro di colori. Noi abbiamo il nostro arcobaleno, i cani per esempio vedono meno colori di noi, ma ci sono anche animali che vedono molti, molti più colori di noi, colori che noi non possiamo immaginare. Quindi questo è un caso in cui l'immagine non ci avrebbe aiutato, perché noi colori in più non li potremmo neanche vedere, volendo non potremmo vederli. Cosa hanno fatto alla redazione di Radiolab? Hanno cantato con un coro gli arcobaleni di diverse specie animali.